Il 13 settembre è una data cara a tutti i devoti della Madonna, perché da maggio a ottobre del 1917 la Madonna apparve a Covaderia, a Fatima, in una delle apparizioni più importanti della storia. C'è chi dice che sia la più importante in assoluto, ma qua ogni volta che uno dice il più, la più, eccetera, eccetera, è sempre soggetto a possibili repliche. Quindi se diciamo una delle più, nessuno ci contraddice, perché effettivamente è una delle più importanti. Quindi ogni anche se il 13 maggio è la memoria della Madonna di Fatima, però per chi veramente ha a cuore la presione di Fatima, non sfuggono anche gli altri anniversari, quindi quello di giugno, quello di luglio, quello di agosto, di settembre e di ottobre. Oggi è 13 settembre. Del resto, il 13 settembre, ieri abbiamo celebrato una festa mariana in nome di Santissima di Maria. Il 15 ne celebriamo un'altra, quindi questo anniversario del 13 settembre sta proprio in un contesto bello mariano che arricchisce ancora di più il mese di settembre. Poi non ci dimentichiamo, per favore, non ci dimentichiamo, per i devoti di Maria questo è doveroso saperlo, che il 19 settembre è l'anniversario di un'altra importantissima apparizione mariana, ovvero la Salette. La Madonna apparve alla Salette il 19 settembre 1846. Una sola apparizione, una sola, ma così piena e così ricca di parole, messaggi, anche profezie, perché ha comunicato due segreti ai veggenti, simbolismi e tutto, che è una, ma si può parlare per mesi. Quindi settembre ci deve stare a cuore, a tutti quelli che sono devoti, soprattutto consacrati a Maria, deve stare molto a cuore questo mese. Ecco, adesso però parliamo di Fatima, perché oggi è il 13, poi magari il 19, e lo faremo senz'altro, parleremo di La Salette. Senza adesso commemorare tutte le apparizioni di Fatima, non c'è il tempo, vediamo solamente cosa accadde il 13 settembre lì, in Portogallo, a Covaderia, 1917. Verso mezzogiorno i pastorelli uscirono di casa, diretti alla cova da Iria, con gravi difficoltà a causa dell'enorme ressa che si accalcava ovunque, nel desiderio di vedere da vicino, toccare, parlare con i veggenti. Lucia racconta che era un po' come era successo a Gesù, dice nelle sue memorie, quando camminava in Galilea e in Giudea, e appunto stavano tutti attorno e lui faceva quasi fatica a passare, un po' potremmo dire come succedeva a Padre Pio, che non riusciva quasi a camminare in mezzo alla gente che cercava in tutti i modi una parola, ma pure di toccarlo, qualcuno addirittura, qualche pia donna, le donne sono più ingegnose degli uomini, baciava addirittura a terra dove lui praticamente passava. Cioè, quando Padre Pio passava, una volta stava sta donna che baciava lì, si metteva dietro a Padre Pio e baciava a terra dove passava. Padre Pio, un rimprovero di quelli. Cosa fai? Anche perché, insomma, per l'umiltà, i santi ci tengono all'umiltà. Vabbè, comunque, a parte questa cosa qui, ecco, Lucia si è sentita un po' come Gesù. Oramai settembre, da maggio a settembre ne sono passati, insomma, è passato di tempo, e quindi la voce si era sparsa, c'era tanta gente a Covaderia, tanta. 70-80.000 a ottobre, ma già a settembre c'erano diverse migliaia di persone. Racconta Lucia, arrivammo a Covaderia presso il Leccio e cominciammo a recitare il rosario insieme alla gente. Poco dopo vedemmo il riflesso della luce e subito dopo la Madonna sopra il Leccio. Continuate a recitare il rosario per ottenere la fine della guerra. In tempi di guerra, quali oramai noi siamo, ci troviamo, nei quali siamo entrati, dovremmo ricordarci di queste parole della Madonna. Continuate a recitare il rosario per ottenere la fine della guerra, anche perché se questa guerra non finisce e va avanti e si espande, si estende, eccetera, eccetera, chissà che fine facciamo, perché non siamo più nel 1917, il potenziamento delle armi chiaramente diventato qualcosa di incredibile e quindi basta premere un bottone per far saltare tre quarti di pianeta. Non è uno scherzo. Quindi, se era urgente pregare per la pace, per la fine della guerra, quel tempo lì, cercate un po' di capire quanto sia importante farlo oggi. Ma non dobbiamo fare appello a forze umane, politiche e altro, che purtroppo sono tutte compromesse, chi per un modo, chi per un motivo e chi per l'altro. Dobbiamo sperare nell'aiuto celeste. È vero che Dio si serve della guerra, come disse la Madonna alla piccola Giacinta, per castigare gli uomini per i loro peccati, è una delle cose di cui si serve Dio per castigare gli uomini. Non è che Dio manda la guerra, ma permette che ciò avvenga in castigo ai nostri peccati, però, e quindi ce lo meriteremmo pure, però dobbiamo chiedere a Dio la clemenza, perché se veramente la guerra scoppia per bene, qui siamo fritti tutti quanti. La Madonna dice il rosario, e anche per noi vale questa cosa. Continuate a recitare il rosario con perseveranza. In ottobre verrà anche il Signore, la Madonna Addolorata, la Madonna del Carmine, San Giuseppe col bambino Gesù, per benedire il mondo. Dio è contento dei vostri sacrifici, ma non vuole che dormiate con la corda. Portatela soltanto di giorno. Mi hanno pregato, dice Lucia, di chiederle molte cose, la guarigione di alcuni malati, di un sordomuto. La Madonna risponde: sì, qualcuno lo guarirò, altri no. In ottobre farò il miracolo affinché tutti credano. E cominciò a elevarsi e sparì come le altre volte. Allora, qui abbiamo letto le memorie su Lucia, no? Che ci racconta cosa è successo a settembre. Adesso vediamo da questo bel libro la biografia su Lucia scritta dalle Carmelitane di Coimbra, cioè il monastero in cui su Lucia è vissuta. Allora, adesso già le consorelle su Lucia commentano alcune cose di questo messaggio. Leggiamo e poi dopo quello che non dicono lo aggiungo io. Dice: una madre dolce, la signora, si preoccupa del riposo dei bambini, i quali non hanno ancora nessuno che li orienti nelle loro penitenze. Perché loro dormivano con la corda, che era un cilicio. E poiché la Madonna aveva detto già le prime apparizioni: Dio ha bisogno dei vostri sacrifici, delle vostre penitenze, delle vostre preghiere per salvare i peccatori, per liberarli dall'inferno, eccetera, eccetera. Questi tre piccoli veggenti si sentono così colpiti e toccati da questa necessità. Anche a noi ci viene spesso ricordato nelle conferenze e tutto l'importanza di lavorare per la salvezza delle anime. Il cristiano che non lavora per la salvezza delle anime è inutile. Serve a niente. C'è un cristiano che pensa di essere tale perché fa giusto giusto, al limite, gli stretti doveri di andare a messa domenica, cose del genere, giusto giusto per non peccare, è veramente pietoso. Cioè, il cristiano è un soldato di Dio e deve combattere le battaglie del Signore. Le battaglie si combattono per strappare le anime dagli artigli del demonio e portarle in paradiso. Quindi questi tre piccolini ci danno l'esempio perché già a quell'età si ingegnano per trovare piccoli sacrifici da offrire per salvare le anime. E tra i vari sacrifici che si inventano, trovano una corda ruvida e Giacinta fa: ah, ecco, ho trovato un altro modo con cui possiamo mortificarci. E dice: mettiamoci sta corda. Poi, quando vedeva che faceva male, anziché dire a fa male, se la stringeva ancora di più, così faceva più male. E allora a un certo punto dice: ah, sai che ti dico? Sì, facciamo così, mettiamocela pure la notte, così salviamo più anime. Mamma mia, sei qua. Cioè, dobbiamo vergognarci davanti a questi tre piccoli bimbi che sono così generosi per salvare le anime, non perché si vogliono far male. La Madonna, che è una madre dolce, non rigetta il loro sacrificio. Attenzione, perché qua questo sacrificio è cosa del Medioevo, la Chiesa Medioevo, non c'entra niente a Chiesa del Medioevo. La verità è che la penitenza serve. La Madonna a tre piccoli bimbi non dice: state sbagliando, no, non mangiate, divertitevi, giocate. Ha detto di sì, però insegna ai bambini ad avere una misura giusta nel sacrificio, perché se no ti ammazzi. Soprattutto la penitenza corporale, se non dosi bene, ti fai male. Poiché il corpo è uno strumento che deve essere a servizio di Dio, se non lo teniamo in condizioni giuste, non può più servire Dio. Fratello asino, oltre a bastonate, bisogna dargli anche le carote. Perché se non gli dai le carote, fratello asino muore. E chi porta poi dopo i pesi? Quindi loro, nella loro generosità, piccoli come erano, non hanno questo discernimento. La Madonna, nell'apparizione, si preoccupa di dire questa cosa. Pensate, Dio è contento dei vostri sacrifici, però la corda non portatela di notte, ma solo di giorno. Ecco, trasmette questa importante parola: Dio è contento dei vostri sacrifici. Il Signore non li avrebbe lasciati a lungo ancora privi di qualcuno che li aiutasse a vedere la sua volontà nella notte della vita, che li guidasse nel giusto cammino. Normalmente, infatti, egli desidera che ricorriamo alla mediazione umana affinché camminiamo con sicurezza secondo la sua volontà nella luce dell'obbedienza. Infatti, proprio il 13 settembre si recò per la prima volta a Fatima un sacerdote molto, molto santo, Manuel Núñez Formigao, che poi divenne in qualche modo un referente, una sorta di guida spirituale dei veggenti, soprattutto di Lucia. Ecco, adesso io non proseguo su questa cosa, è successo dopo, tutti i colloqui con questo sacerdote, non ci interessa. Però voglio andare avanti dicendo che in casa Lucia, dopo il 13 settembre, si inasprì la tempesta. La mamma era contraria a queste apparizioni, perché pensava che la figlia non potesse avere un beneficio del genere, quindi pensava che fosse ammattita, e sì, poiché era una persona molto religiosa, la mamma di Lucia, non poteva accettare di diventare lo zimbello del paese. Cioè, lei che ha dato un'istruzione religiosa alla figlia con tanta serietà, vedere che questa così inventa queste storie, e la picchiava. E la trattava male, e dopo il 13 settembre le cose peggiorarono. Sperando che stavolta ci fossero segnali più evidenti, la madre, che nel mese di agosto aveva cominciato a persuadersi, vedendo che non succedeva nulla, tornò a scoraggiarsi e la sofferenza assunse nuove proporzioni. Al dubbio forte che Lucia fosse diventata una bugiarda si aggiungevano la perdita irreparabile dei frutti della terra invasa dalle folle che, passando lì per andare a Cova Deriva, calpestavano tutto. E quindi sta povera famigliola, poverelli come erano allora, si vedeva pure distrutto il frutto del loro sostentamento. Poi assedio costante di estranei che volevano parlare con Lucia, volevano parlare con Lucia. Insomma, la mamma si indurì. Ma anche Lucia soffriva per questa situazione, la quale in silenzio portava questa sua croce di bimba, però molto pesante per lei. Soffriva per quella che vedeva portare anche dalla sua mamma, e nel mezzo di quella fitta notte Lucia alzava gli occhi al cielo, confidava nel Signore, da cui sapeva che proveniva l'aiuto, e ripeteva spesso nel suo cuore: «O Gesù, è per amor vostro, per la conversione dei peccatori e in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria». Facciamo nostra anche questa preghiera. Cioè, la Madonna aveva insegnato, ogni volta che c'era una sofferenza che offrivano, o qualche dispiacere che succedeva, che non si erano cercati loro, ma succedeva, tipo anche quando furono rinchiusi in prigione dal sindaco di Urem, allora a Giacinta mancava tanto mamma, papà, la famiglia, e invece di disperarsi e tutto, con le lacrimucce che scendevano, faceva questa preghiera. Diceva: «Ok, rinnoviamo la nostra offerta al cuore immacolato», e diceva: «O Gesù, è per amor vostro, per la conversione dei peccatori e in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria». Questo è bello perché ci insegna, così la Madonna ha insegnato a loro, ce lo insegna anche a noi, a soprannaturalizzare le sofferenze. La croce in se stessa, ricordate Padre Pio che dice: «Non mi piace la sofferenza in se stessa, non mi piace, non c'è nulla di bello, ma guardo il frutto della sofferenza, che qual è? mi salva i peccatori, li manda in paradiso, dà gloria a Dio, mi unisce a Gesù crocifisso. Allora, se non soprannaturalizziamo la sofferenza, noi ci scoraggiamo, noi ci rattristiamo, ci oscuriamo, ci allontaniamo da Dio. Invece, soprannaturalizzandola, noi proprio ci uniamo a Gesù, lui ci dà tanta grazia e salviamo tante anime. Quindi, o Gesù è per amor vostro, per la conversione dei peccatori, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria. Ecco, quanto è bello vedere l'esempio di questi piccoli bimbi nella loro semplicità che ci insegnano la vita cristiana. Ma in questo messaggio, che è tutto bello, vedete quante cose abbiamo già detto, c'è una cosa che non ci possiamo dimenticare. Quindi, Dio è contento dei vostri sacrifici. Cioè, non c'è dubbio che un'affermazione di questo genere, sentita dalle labbra della Madonna, lascia pensosi. Quasi non ci crederemmo che la Madonna possa dire una cosa del genere. E a maggior ragione la sta dicendo a tre piccoli bimbi. E come la mamma tutta dolce, tutta bontà e misericordia, dice: Dio è contento dei vostri sacrifici. Eh sì. Ricordiamoci che quando la Madonna appare è per ricordarci le verità della fede. Uno dei motivi per cui la Madonna appare è per ricordarci una fede che non viviamo più al 100% almeno. E noi siamo facili a dimenticarci le parole di Gesù, il Vangelo e farci un Vangelo a nostra immagine e somiglianza. Questa deviazione è sempre lì alle porte, ma ai nostri giorni stiamo proprio del Vangelo secondo me al 100%. Quindi qualcuno notava che se si vivesse integralmente la fede, la Madonna non apparirebbe neppure, anche perché non dovrebbe neppure fare profezie di sventura perché tutti vivono bene, quindi Dio non castiga nessuno. Il problema è che noi non facciamo la volontà di Dio, ci dimentichiamo qual è la volontà di Dio, la Madonna viene a ricordarcelo. Tra le cose ci ricorda che Dio è contento dei nostri sacrifici. C'è bisogno veramente di tanta umiltà per capire questa verità. Oramai con le nostre fasulle prospettive umane, idee, slogan, abbiamo corrotto il Vangelo e pensiamo che Gesù è un amicone, che la vita cristiana è tutto un alleluia, battiti di mani e danze. Feste, festicciole, festoni e festaioli. In realtà la vita cristiana è una milizia, dice Giobbe, milizia vita hominis super terram. La vita dell'uomo sulla terra è una milizia, non è una passeggiata. Chi ci ha insegnato che la vita dell'uomo sulla terra è una passeggiata? Il clero modernizzato di oggi. Non è né una passeggiata. Poi se sentite un po' i canti che si fanno alle messe, è tutto il pellegrinaggio, la vita del re. Sì, va bene, anche un pellegrinaggio, però la vita del re è una milizia, capito? È un combattimento. Ieri abbiamo festeggiato, cioè abbiamo commemorato la battaglia di Vienna. Se facevano la passeggiata, i cristiani contro i turchi li facevano a fettine. Hanno fatto la passeggiata sul campo di guerra, hanno fatto la guerra. E con questa guerra combattuta nel nome di Dio hanno salvato la cristianità, hanno salvato il patrimonio cristiano, hanno salvato la Chiesa Cattolica, hanno salvato le nostre donne dal burka. Ecco, quindi se facciamo la passeggiata alla fine, così se noi facciamo le passeggiate anziché fare le milizie, le anime vanno tutte all'inferno, capito? Tranne quei pochi che dicono sì, è giusto seguire il Signore. Purtroppo sono pochi, sono molto di più quelli che si lasciano prendere dalla via sbagliata. Quindi se non capiscono loro, ci vuole qualche benefattore spirituale che li salva, li aiuta. Basta, i santi da soli salvavano migliaia, decine, centinaia, pure milioni di anime. Una volta Padre Pio disse a un figlio spirituale: guarda, sulla punta della mia anima ho un milione di anime da salvare. Sulla punta della mia anima, su tutta l'anima, quante ce n'aveva? E Padre Pio diceva: la mia missione è molto austera. Dio mi ha scelto come Cireneo dell'umanità. Devo portare la croce di Gesù per tutta l'umanità, cioè come Gesù ha salvato tutto, cioè come dire, il suo sacrificio è potenzialmente salvifico per tutta l'umanità, se uno lo accettasse, no? Così lui doveva portare la croce di Gesù per tutta l'umanità e quindi fare Cireneo di Gesù. Cioè, curato d'Ars, che una volta, solo in un anno, ha strappato 80.000 anime al demonio. E il demonio l'ha presa a schiaffi durante la notte perché ha detto: tu, io ti odio, mi hai strappato 80.000 anime. Solo tu, vecchio, brutto, antipatico, capito? Cioè, solo curato d'Ars, che non gli davi 10 centesimi se lo vedevi, tutto mingherlino, così, dice: ma che vuole fare questo qui? Salva 80.000 anime, se non, perché viveva in modo santo. Se noi non facciamo la milizia, allora Dio è contento dei nostri sacrifici. Adesso capite un po' di più questa frase? Oggi la gente si scandalizzerebbe a sentire cose del genere, come si scandalizza a pensare che la Madonna ha fatto vedere l'inferno ai piccoli. L'inferno che esiste, ci vanno tante anime. E su Lucia tutti quelli che dicevano: sì, io capisco che la Madonna ha fatto vedere l'inferno, però magari non è che tanti si dannano, era solo per fare. Su Lucia, senti, diceva una volta un teologo di questi qui: mi faccia tutti i discorsi che vuole, a me non interessa. La Madonna mi ha detto: molti vanno all'inferno, io credo alla Madonna, punto. Allora, non possiamo fare tutti i discorsi strampalati che vogliamo. La Madonna è semplice, ha fatto vedere l'inferno, ha visto che tante anime andavano. Ecco perché ha mobilitato tre bambini. Ha mobilitato tre bambini. Quindi a Dio è gradita la sofferenza, non in se stessa, perché nel suo progetto originario non doveva esistere la sofferenza, ma a seguito del peccato originale e dei continui peccati personali, fino a diventare strutture mondiali di peccato, ormai la sofferenza è patrimonio, eredità di tutti, i buoni e i cattivi, tutti soffrono. Quindi Cristo che soffre e muore in croce per la salvezza del mondo, ci insegna a valorizzare la sofferenza, ci insegna che la sofferenza ha un senso, non solo un senso, ma anche una efficacia, attenzione, che la sofferenza abbia un senso, più o meno, già nell'Antico Testamento c'era, perché con Giobbe vediamo che la sofferenza ha un valore umano, perché prova la virtù del giusto, perché lo rafforza ancora di più, eccetera, eccetera. C'è un valore umano, ma è limitato. Cioè, se uno vede le sofferenze tante, grandi del mondo, questo valore così un po' umano non è sufficiente a soddisfare il cuore dell'uomo. C'è bisogno di un senso più alto, che ci dice: la sofferenza diventa redenzione. Quindi proprio la sofferenza è legata alla salvezza propria degli altri, diceva Padre Pio, appunto, quella famosa frase. 13 settembre 2022, a più di 100 anni da quegli avvenimenti, da quelle parole della Madonna, la loro forza e efficacia degli ammaestramenti materni della Madonna non ha perso nulla della sua validità. Quei sacrifici di cui Dio è contento, quali sono? Vogliamo adesso concretizzare questa parola della Madonna? Sono tutti quelli che ogni giorno ci sono proposti, sia quelli volontari che quelli involontari, cioè quelli che capitano, e l'eredità che a ciascuno di noi viene affidata. Forse non c'è più cosa più importante per un cristiano che saper valorizzare la sofferenza. Soffrire con amore, amare. Nella sofferenza è la cosa più importante, più santa, più grande che l'uomo possa fare. Che l'uomo possa fare. Dobbiamo proprio allora chiedere al cuore immacolato di Maria di insegnarci la via della sapienza, che coincide con la via regale della Santa Croce. Ci insegni proprio lei, cioè proprio il cuore immacolato di Maria, ad usare bene le sofferenze e i sacrifici della nostra vita, delle nostre giornate, a non lamentarci, ma come il saggio Giobbe, addirittura benedire Dio nel momento della prova, della croce, della sofferenza, ricordando in ogni momento, come disse Giobbe, Deus dedit, Deus abstulit. Dio ha dato, Dio ha tolto. Nudo uscì dal seno di mia madre e nudo vi ritornerò. Cioè, mica la vita me la sono data io. Che merito ho per essere venuto al mondo? E allora che mi lamento? E Giobbe dice, se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare anche il male? Nel senso, se ci rallegriamo dei doni di Dio, è che Dio può fare solo, non può chiedere ai suoi figli qualche sacrificio per salvare le anime. Vorremmo solamente cose pacchiane, festaiole e tutto. Bei cristiani che siamo. Vogliamo solo godere con Dio. Ecco, quell'esempio faceva Don Dolindo Ruotolo un giorno, parlando della torta, e disse, senti, fai una cosa. Adesso parlava della preghiera, però facciamo un esempio più generale. Facciamo che Gesù sta con una bella torta su un tavolo, e stiamo io e Gesù davanti, cioè io davanti a lui, e lui dice, guarda che bella torta, che vogliamo fare? Allora vogliamo fare. E se io sono egoista, dico, Gesù, tu non hai bisogno di mangiare, stare nella gloria, dammela tutta a me. Trovo l'egoismo totale, dammela tutta a me sta torta. Trovo l'egoismo, un cristiano così, cioè, va preso a calci proprio. Allora al massimo, diciamo, vabbè, facciamo una cosa, diciamo metà e metà, così, un po' la mangi tu, e siamo in compagnia, un po' la mangio io, quindi facciamo compagnia e ci mangiamo la torta. Questo è il cristiano con un po' di generosità, offre qualcosa anche a Gesù, ma il cristiano alla Padre Pio, alla Curato d'Ars, alla Santa Gemma Galigani e tutto, dice a Gesù, la torta non la voglio, pigliatela tutta tu. Io rimango digiuno, nel senso, prenditi tu tutte le soddisfazioni e tutto, che già hai sofferto abbastanza, adesso tocca a me, soffro io per salvare. Bella questa cosa qui. E appunto, tutto, ci sono tre, vedi, tre prospettive. La prospettiva del cristiano egoista e goloso che si mangia tutta la torta, quello che fa un po' è proprio il santo che si offre. E noi, diciamo, dobbiamo cercare di corrispondere più o meno a quest'ultima categoria, perché ripeto, un solo curato d'Ars in un anno strappava 80.000. Allora, quanti anni ha vissuto il curato d'Ars? Quanti anni ha fatto il parroco? Un bel po', moltiplica questi 80.000. Solo lui. Infatti, il demonio ha detto: ti odio perché se, cioè, se ci fossero altri tre preti come te, la Francia sarebbe tutta di, dice, cioè, mi strapperesti tutte le anime. Altri tre. Un po' seria la cosa. Santa Teresa d'Avila, arrivata alle vette della mistica e tutto, vide che 10.000 anime sarebbero tutte morte per una cataclisma, e Gesù dice, guarda, questi qui quasi tutti si dannano. Allora Santa Teresa dice, Signore, dammele. E Gesù dice, va bene. È così proprio. Perché era arrivata a gradi altissimi, per cui una supplica ardente, era così tutto che Gesù non riusciva a dirle di no. Però per arrivare a quelle vette, quanti sacrifici, cose. Ecco, se si arriva a quelle vette lì, basta forse anche un sospiro per strappare tante anime. Allora, vale più uno che si dà da tutta la torta a Gesù o 100.000 cristiani che si mangiano tutte le torte? Vale molto di più. Viene quasi a ridere, nel senso che ci scherziamo su, però ecco, la realtà è che la Madonna con quella semplice frasetta ci ha fatto proprio un lavaggio in lavatrice, proprio. Una frase che sembra è piena di significato. Dio è contento dei vostri sacrifici. Allora, diciamo come Giobbe, anche noi, Dio sia benedetto nella buona e cattiva sorte, soprattutto nella cattiva, perché lo aiutiamo di più a salvare le anime.